Buongiorno a tutte e a tutti all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Quando mancano 6 minuti alle 10 andiamo a iniziare con 10 minuti di ritardo questa seconda trasmissione a cura di Indie Media Roma. E quest'oggi andremo a parlare di licenze, andremo a parlare delle licenze che vengono usate all'interno di Indie Media per quanto riguarda il sito italy.indimedia.org. Di conseguenza andremo a parlare invece del monopolio della SIAE per quanto riguarda i bollini e le tasse che vengono applicate alla musica e video, eccetera. Andremo infine a parlare del decreto Urbani che oggi viene discusso al Senato. Avremo una corrispondenza direttamente dal Senato con un'introduzione proprio sul decreto Urbani.
Come ha già introdotto Cristina, iniziamo dalle licenze dei contenuti che sono presenti su Indie. Se vediamo dal sito e vediamo nel footer, cioè in basso, potremo vedere queste scritte qua. Tutti i materiali presenti sul sito sono distribuiti sotto Creative Commons Attribution. Creative Commons è una licenza nata nel 2001-2002 in America da un pool di persone che ci lavorano appunto alla propria scrittura. È una licenza derivata dalla licenza GPL, che sarebbe la licenza General Public License, la licenza per con cui è distribuito GNU Linux. Che tipo di licenza è? È una licenza copyleft, per lo più. Una licenza copyleft è una licenza che fa sì che un'opera che nasce libera e quindi libera di essere copiata, modificata, ridistribuita senza dover chiedere niente a nessuno, possa rimanere libera nel suo evolversi futuro. In questa maniera, se noi prendiamo un'opera che è sotto appunto una licenza GPL, per esempio sono i software per lo più, perché la GPL è una licenza basata, cioè che tratta per lo più sui software informatici, mentre le Creative Commons sono le licenze che derivanti da queste trattano tutti gli altri lavori creativi come audio, video, libri e altro tipo di testi che non siano insomma software. Allora, queste Creative Commons naturalmente non riusciremo a parlarne dettagliatamente, approfonditamente, vi rimandiamo sia al sito www.italy.indimedia.org, dove nella sezione Roma potete trovare una serie di link che naturalmente spiegheranno molto più esaurientemente tutto quello di cui parleremo oggi. E soprattutto per il Creative Commons il sito è www.creativecommons.org. Queste Creative Commons, appunto, come dicevo prima, sono delle licenze associate a lavori più artistici rispetto al lavoro tecnico di un software, e non sono tutte all'interno del copyleft, che è, appunto, come dicevo prima, questa filosofia per cui un'opera nata libera continua a rimanere libera nella sua evoluzione. Non sono tutte copyleft, perché alcune di queste Creative Commons, alcune licenze Creative Commons, non danno la possibilità di ridistribuire il materiale o di ricopiare il materiale, perché appunto l'autore non vuole che questo materiale magari venga modificato in futuro. Magari vuole la sua distribuzione, ma non vuole la propria modifica. In questo caso non si tratta di una licenza copyleft. Fondamentalmente le Creative Commons sono nate grazie, cioè sono nate, si sono evolute da tre domande precise che un autore avrebbe dovuto rispondere per decidere il tipo di licenza con cui voleva ridistribuire la propria opera. La prima domanda che si è posta è se il produttore vuole comunque associare il proprio nome all'opera, che sarebbe un'attribuzione, cioè la proprietà intellettuale dell'opera. Vuole chi ha creato un'opera, vuole anche che vuole avere la proprietà intellettuale su questa, quindi vuole che gli sia riconosciuta, e si risponde sì o no. E la seconda è: l'opera è messa a disposizione per un qualunque tipo di riutilizzo o solo per attività non commerciali? E a questo punto si decide appunto se la licenza diventa copyleft o no, perché se io decido che quest'opera non è ridistribuita per tutti i suoi utilizzi, a questo punto non è più una copyleft. La terza domanda che si sono posti è se si possono creare opere derivate, e se sì, a quali condizioni, mai, sempre, e come sarà poi ridistribuita anche l'opera derivata dall'opera originale.
Allora, il succo di tutto questo è che le licenze Creative Commons proteggono la libera distribuzione del sapere piuttosto che impedirla, e tutti i materiali coperti da Creative Commons o licenze analoghe, compresi tutti i materiali che sono disponibili su Indimedia, possono quindi circolare molto, molto liberamente, sono liberi da proprietà intellettuali, da questo regime di repressione che ormai vige nel mondo della creazione intellettuale in rete e fuori dalla rete. Uno degli esercizi, uno degli strumenti più potenti di repressione nel nostro paese è la SIAE. Ora vedremo un attimo come funziona l'istituto della SIAE, che è la società degli editori e degli autori audiovisivi, e ora cercheremo di capire attraverso quali meccanismi, quali strumenti vengono usati per proteggere la proprietà intellettuale nel nostro paese, ma in tutto a livello internazionale.
Quindi 10:03 minuti primi, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo, trasmissione a cura di Indimedia Roma. Se volete comunicare con noi, volete fare domande o intervenire, 06 49 17 50. Quindi abbiamo parlato, per ora abbiamo introdotto il concetto di libertà di circolazione dei saperi. Passiamo invece a quello che è il monopolio assoluto che esiste in Italia e che viene denominato SIAE.
E allora, riuscirsi a disfregare in quella che è una vera e propria società dei magnaccioni, detto così alla romana, la SIAE, che è un ente pubblico a gestione privata, perché poi io ancora non capisco cosa significa ente pubblico a gestione privata, perché se è un ente pubblico non può essere gestito privatamente. Comunque, è abbastanza complesso andare dentro i meandri della SIAE, perché hanno un meccanismo talmente farraginoso che è anche in qualche modo provocato artificiosamente, proprio per impedire poi che ci sia un controllo sulla SIAE stessa, perché la SIAE controlla appunto si occupa di incassare tutti che sono quelli cosiddetti diritti d'autori, che non rientrano nulla con le merci semplici, però poi alla fine vanno a coinvolgere tutto ciò che viene suonato, viene proiettato in pubblico e non solo, perché secondo i gran capoccia della SIAE, se io compro un CD lo posso ascoltare semplicemente a casa con la mia famiglia o con i miei amici, non posso portarlo fuori, perché a rischio, se io vado in un bar e metto un CD, rischio di dover pagare la SIAE, anzi i bar addirittura pagano dei proventi che arrivano fino a 200 miliardi l'anno, mi sembra, totalmente, comunque pagano una quota intorno al 5% la SIAE l'anno, semplicemente per il fatto che loro hanno, che ne so, due casse impiantate dove mandano della musica. Riuscirsi a distregare è difficile, io ci ho messo parecchio e ancora non ci ho capito un granché. Comunque andrò un attimo ad andare per settori, partendo da quello dei cosiddetti compact disc, che sono quelli poi più piratati, dove la SIAE poi ha un controllo in qualche modo che spesso e volentieri sfugge, mentre qui crolla tutto, crolla un CD di quelli appunto no copyright. Loro comunque prendono un 9%.
Allora, solo nominare SIAE crolla tutto ciò che è copiato.
I CD no copyright sono così, sono insorti al suono SIAE e giustamente si stanno ribellando contro di noi, volano per tutto quanto lo studio. Come dicevo, loro, la SIAE si prende dal prezzo del biglietto, prende una sorta di, dal prezzo di acquisto di un CD, prende un 9%, questo 9% dovrebbe andare in qualche modo a coprire i diritti d'autore, dunque ad essere ripartiti verso comunque l'autore stesso del CD. La cosa incredibile è che bisogna iscriversi obbligatoriamente alla SIAE, se io sono un artista, un musicista, quello che sono, non posso assolutamente pubblicare nessun tipo di musica, neanche se me la autoproduco, non posso venderla se non c'è il cosiddetto bollino che trovate sui CD. Addirittura la cosa folle che c'è stata con l'ultimo decreto, poi di cui non ricordo assolutamente il nome, comunque di un paio d'anni fa, che se io venditore di CD di qualsiasi negozio rompo una custodia con una di quelle custodie fornite dalla SIAE con il bollino, io non posso più vendere quel CD, addirittura dovrei fare richiesta alla SIAE di farmi mandare una nuova custodia vergine con il bollino impresso. Per quanto riguarda invece gli altri proventi della SIAE, loro prendono dalle discoteche, per esempio, adesso che poi magari sono ambienti che noi non frequentavo, io almeno non frequento, loro prendono un 5% dal prezzo di ingresso. E parliamo di cifre che vanno intorno ai 100 miliardi l'anno soltanto appunto dal popolo delle discoteche. Questi 50 miliardi vengono divise, allora al 50% verso gli autori che secondo loro sono in qualche modo campionati o quelli che vengono comunque suonati nelle discoteche. Gli altri 50 miliardi poi, la serie come ripartire democraticamente tra virgolette questi soldi, vanno a una parte, vanno ai dischi più venduti. In qualche modo io più vendo, di conseguenza più guadagno. Se io vendo 10 dischi o 50 dischi, in qualche modo non rientro poi in quello che è la gestione di questa famosissima torta. Comunque a me non vengono poi pagati i diritti, anche se poi magari il mio disco viene suonatissimo in tutte le discoteche. Di questi 50 miliardi, appunto, della seconda parte, allora una metà va ai dischi più venduti, appunto, l'altra metà incredibilmente va ai cosiddetti al popolo delle balere. Sembra allucinante, io non lo sapevo, mi viene da ridere. Comunque almeno 20 di questi miliardi, poi ne parliamo sempre in lire perché questa indagine fatta da Report è di un paio d'anni fa, dunque c'erano ancora le lire, non c'era l'euro, però potete tranquillamente rapportarlo. Va comunque ripartito verso, diciamo, i cosiddetti autori di musica da ballo liscio. Perché tutto questo avviene? Perché poi andando poi così a cercare, uno della commissione musica della SIAE, la famiglia Galletti, anzi una serie di persone, sono tra i maggiori editori di musica di ballo liscio.
È la Napoli che fuma. La fuma per cultura. È la Napoli che fuma. La fuma per cultura.
Aspettando poi il collegamento che è improvvisamente saltato, andiamo un po' avanti in questa, così, in questa faticaccia poi che sto vivendo nel spiegarvi come poi funziona la CIA. Allora, un altro degli introiti della CIA stessa appunto è quella che deriva dai concerti. Loro prendono il 10% dal biglietto d'ingresso, questo 10% che poi secondo loro va ripartito, va in un fondo CIA che poi lo va a ripartire verso editori ed autori. Come al solito va questo fondo CIA poi va in qualche modo a premiare chi vende molto e le case di, sia come gruppi musicali che come case discografiche. In qualche modo, se io, come faccio l'ennesimo esempio, se io stampo un disco che magari viene suonato lo stesso nei luoghi pubblici o nelle discoteche, che però vende 10, 100 o 1000 dischi, io non avrò assolutamente nessun diritto di accesso a questa torta, che invece andrà a premiare la Sony, la Warner o la EMI o tutte quante le case discografiche maggiori. La cosa folle sempre della CIA è che se io organizzo un concerto senza nessun biglietto d'ingresso, come potrebbe essere un concerto in piazza, devo comunque pagare la CIA, che si prende il 10% dell'introito delle sponsorizzazioni. Voi direte, vabbè, ci sono gli sponsor che pagano, comunque togliersi il 10% potrebbe anche non essere troppo, ma se io non ho sponsorizzazioni, comunque in qualche modo io devo lo stesso coprire la CIA. Se faccio se organizzo un concerto in cui i proventi vanno tutti in beneficenza, devo comunque pagare la CIA e comunque fargli rientrare questo 10%.
E questo capita anche se per esempio io decido di fare un CD o comunque di musica autoprodotta, in cui nessuno delle persone, degli autori e le autrici che hanno composto quel CD in qualche maniera ha depositato il proprio pezzo alla CIA, comunque e ugualmente io devo pagare la CIA se decido di far circolare il mio CD in quello che non sono solo diciamo così, i canali dell'autoproduzione, diffusione, i centri sociali, gli infoshop eccetera, ma i negozi. Io comunque anche, e quindi su quello comunque non si prendono, gli autori o le distribuzioni non prendono comunque dei soldi, non avendo depositato il proprio tra virgolette diritto d'autore.
In qualche modo, se poi tu metti in vendita un CD senza questo famosissimo bollino, sì, in qualche maniera sei un pirata, anche se tu scegli autonomamente invece di non iscriverti alla CIA. Se in qualche modo sei ricattato e obbligato poi all'iscrizione alla CIA o qualche problema. Vabbè, però andiamo avanti. Anche se organizzo un concerto in perdita in piazza, io comunque devo coprire i costi della CIA, che è sempre questo famosissimo.
Probabilmente il cavo che fa un po' più di contatto, quindi
sì,
scendilo un po' più fermo.
È la CIA che si ribella, che in qualche maniera cerca poi in qualche modo di metterci i bastoni tra le ruote, perché stiamo poi raccontando come vanno le cose. Io tra le moltissime curiosità che volevo così leggere, che poi ho scoperto riguardandomi questa trasmissione report appunto di un paio d'anni fa, su questi signori della CIA, un'altra cosa veramente curiosissima era che, per esempio, dei programmi di pubblica utilità, quelli radiofonici, leggevo che Onda Verde, che è un programma appunto che, in cui non ha sponsorizzazione, non ha nulla, serve comunque perché in qualche modo va a raccontarci come stanno, offre comunque un servizio pubblico. Loro versano soltanto per il fatto che usano musiche in qualche modo registrate, versano tipo 2 miliardi e mezzo l'anno, che ci sembra una cosa folle. Non sentivo più nulla, vado avanti perché ho anche le cuffie. Oltretutto, anche adesso. Anche le cuffie.
Comunque, noi facciamo dell'altro mentre tu parli.
Stavo sabotando. Sempre così, parlando della CIA, abbiamo trovato che la famiglia Galletti fa parte della commissione musica CIA. Lo ripeto, la famiglia Galletti. Vanno a spartirsi la torta delle entrate dei proventi CIA delle discoteche. Dentro alla commissione musica della CIA, e fino a un po' di tempo fa, c'era anche uno degli amministratori della Warner, dunque in qualche modo c'è un conflitto di interessi abbastanza forte e abbastanza evidente, però come dicevo, e tanto per concludere, nessuno può controllare la CIA, dunque nessuno controlla i controllori e andiamo avanti così.
quindi ancora 87.9 mentre Andrea prova il microfono. 10-17 minuti primi, Onda Rossa. Questa è sempre la trasmissione a cura di Indie Media Roma. Continuiamo a parlare, a cercare di così districarci in questo fantastico mondo del controllo. Just those grey walls around you. No reference, no consequence. I think of you. Allora, siamo in collegamento telefonico con Stefano e un saluto a te e un buongiorno innanzitutto. E, allora, diciamo così, una domanda mia personale che io ti volevo fare, che un po' abbiamo cercato di introdurre nel corso della trasmissione, era questa: quella della decisione di comunque fare un CD di musica autoprodotto e la voglia, la necessità di distribuirlo non soltanto nei circuiti alternativi, ma anche, diciamo così, dalla grande distribuzione, anche possono essere le librerie, i piccoli negozi di dischi, eccetera. Quindi a quel punto l'obbligo di mettere il bollino SIAE. Come si può, non so se si può, però come evitare questo, cioè come fare un CD autoprodotto e non mettere bollino SIAE? Cosa si rischia nel non metterlo? Queste sono un po' le domande che ti volevamo fare.
Beh, diciamo che è impossibile non metterlo, nel senso che sarà fatta una legge, sarà fatta più volte, sarà modificata più volte. Sulla prima volta erano state trovate parecchie scappatoie, quindi adesso è stata resa molto più stretta, è stata resa tra l'altro penale, si rischiano fino, mi sembra, a 3 anni di carcere, e 3 anni di carcere per la non apposizione del bollino. Infatti poi la polemica era su questo, cioè non è che si rischiano 3 anni se uno commette un'azione di pirateria, anche se il disco non è pirata. Ma non c'è il bollino sopra, se si vede che c'è stato del lucro nel non mettere questo bollino si rischiano fino a 3 anni di carcere. La SIAE poi è andata anche oltre, perché riesce a fare dei controlli direttamente alla fabbrica, per cui la fabbrica, se tu non hai il bollino SIAE, proprio non te lo stampa il CD. Sì. Quindi uno, anche volendo stampare dei CD senza e poi per poi fare un'azione anche dimostrativa di metterli in vendita senza bollini, non potrebbe.
Senti, queste leggi sono veramente efficaci nel reprimere la proprietà, le violazioni della proprietà intellettuale, o sono soltanto del terrorismo che poi in realtà non riesce a colpire veramente la massa di adolescenti o di tutto il popolo che viola il copyright?
Assolutamente non sono efficaci, sono soltanto una tasta per poter far probabilmente sopravvivere quella apparato mostruoso che la SIAE. Nel senso, il bollino non ha assolutamente minato non dico la pirateria, perché in effetti non sapremo mai quant'è la pirateria in Italia, però quello che le multinazionali con sede in Italia dicono che è la pirateria in Italia, cioè le cifre non si sono abbassate. Il bollino viene usato in Italia, in Polonia e in Brasile, mi sembra.
E da questo bollino chi approfitta? Voglio dire, ci raccontano sempre che la SIAE difende i piccoli editori, i piccoli autori, i piccoli artisti, insomma, questa cosa è vera o effettivamente è difficile vivere di royalties se si fanno piccole produzioni?
È assolutamente impossibile e inutile, nel senso che lo chiamano legge sul diritto d'autore perché è più simpatico dire diritto d'autore che diritto di editore, ma in realtà a fare i soldi sono gli editori, non gli autori. Però certo, se ho visto che il loro tentativo è di rendere simpatico il bollino SIAE e tutti i balzelli legati ad esso, allora si chiama diritto d'autore. E tra l'altro c'è da dire che la cosa, diciamo, che assolutamente discutibile da un punto di vista, da tutti i punti di vista giuridici e etici, è che il bollino SIAE viene messo anche su dischi di persone non iscritte alla SIAE e che non si vogliono iscrivere alla SIAE.
Infatti poi ci viene suggerito anche che tutti gli editori hanno uno sconto del 25% sulle tasse che pagano se applicano il bollino SIAE.
Sinceramente questo non mi risulta, però non posso esserne sicuro, insomma. Di sicuro gli editori hanno tanti di quei benefici che sono una casta privilegiata. privilegiata, una cassa che devo dire adesso è sempre più aperta, sempre più facile diventarlo, fino a qualche anno fa era un po' come diventare notai.
Va bene, allora noi ti salutiamo, continuiamo la nostra trasmissione, grazie per questa...
Per questa brutta notizia che vi ho dato.
Per queste brutte notizie di prima mattina.
Buona trasmissione.
Buona giornata, ciao.
Ciao.
Va bene, mentre cerchiamo di far partire il CD che non sta partendo, evidentemente appunto anche qui la masterizzazione, niente, questa cosa della SIAE oggi ci porta un po' sfiga.
A parlare male della SIAE, rischia in prima persona.
Poi soprattutto insomma in radio dove, diciamo così, questo diritto in qualche maniera non esiste. Continuiamo a parlare, insomma, estenderci in questo argomento e parliamo del decreto Urbani. Che
oggi infatti è un giorno un po' speciale per la SIAE, in quanto oggi si vota il decreto Urbani e qui si passa un po' dal popolo delle balere a quello delle galere, perché in realtà il decreto Urbani che rafforza le leggi repressive sulla proprietà intellettuale dovrebbe essere discusso proprio in queste ore al Senato. Cos'è il decreto Urbani? Il decreto Urbani oggi dovrebbe essere convertito in legge. Due mesi fa è stato introdotto questo decreto governativo e oggi se ne deciderà, diciamo, l'entrata in vigore definitiva. Si è molto parlato in questi mesi perché introduce diverse novità repressive, diciamo in linea con le direttive che arrivano in qualche maniera da oltreoceano, cioè cerchiamo di adeguare anche in Italia la repressione contro la violazione del diritto d'autore a quelli che sono gli standard americani. Per esempio da oggi il file sharing potrebbe diventare, cioè la condivisione di file attraverso programmi come per esempio Kazaa, forse tutti ricorderanno Napster, oggi anche la condivisione di questi file può diventare un reato penale e per questo si rischia fino a 4 anni di carcere e con multe fino a 15.000 euro. Questo è un'assoluta novità, in quanto fino a ieri la violazione del copyright, per quanto già repressa, era considerata comunque un reato amministrativo e comunque veniva punita soltanto nel caso ci fosse uno scopo di lucro. Oggi si parla soltanto di trarre profitto dalla condivisione di file e questo è una, in qualche maniera, un'espressione volutamente vaga, perché attraverso il profitto si può includere anche per esempio l'aumento della propria collezione di MP3. Oggi un adolescente che aumenta la propria collezione di MP3 in qualche maniera rischia fino a 4 anni di carcere. Anche questa storia del bollino di cui abbiamo parlato fino ad oggi si estende anche alle opere che vengono condivise nelle reti telematiche. Il decreto su questo rimane ancora una volta volutamente vago. Oggi chiunque metta a disposizione in una rete del materiale informatico, delle opere dell'ingegno in generale, è tenuto a porre un bollino che insomma ricordi la normativa SIAE ai possibili utenti. E questo paradossalmente si applica a delle espressioni dell'ingegno veramente disparate. Per esempio chiunque oggi debba mettere una pagina HTML in rete dovrebbe essere tenuto a porre questo bollino, ma dato che si parla semplicemente di immettere in rete dell'informazione, questo vale anche per una mail. Paradossalmente oggi qualunque mail dovrebbe portare il bollino della SIAE, così come un disco, un film o qualsiasi cosa venga scambiata in rete. Paradossalmente questo non si applica però al file sharing, perché quando io metto un file a disposizione degli altri non metto nulla in rete direttamente, ma sono gli altri che possono irselo a prendere sul mio computer, quindi io in teoria non sono tenuto a mettere il bollino e chiaramente non può farlo neanche chi se lo viene a prendere. Quindi siamo ancora una volta nel campo delle leggi che tendono a fare più che altro terrorismo, cioè verranno colpite poche persone in maniera molto dura, cercando di fare paura a tutto il resto del popolo della rete, del popolo di chi oggi può condividere file in maniera libera e indipendente.
Thank you.
Quindi ancora 87.9 Radio Onda Rossa, 10 e 27 minuti primi. Vi ricordo la trasmissione curata questa mattina, come per i prossimi martedì mattina, da Indie Media Roma. Quest'oggi stiamo parlando di copyright, copyleft, diritto agli diritti digitali in genere, mi dicono. Abbiamo iniziato parlando delle licenze che vengono applicate a siti come italy.indimedia.org, quindi le Creative Commons, la possibilità di scambiarsi. Abbiamo continuato a parlare poi di SIAE, quindi l'obbligo invece del diritto d'autore. Siamo arrivati a parlare del decreto Urbani, che questa mattina si sta discutendo al Senato.
Allora, come dicevamo, oggi è il giorno speciale in cui passerà probabilmente il decreto Urbani, se non ci sarà una grande opposizione. Va ricordato che finora non c'è stata molta opposizione in Parlamento e gli stessi partiti della cosiddetta sinistra si sono astenuti completamente sul decreto legge Urbani. Praticamente l'unica forza parlamentare che ha cercato di mobilitarsi sono stati i Verdi, e proprio stamattina i Verdi hanno organizzato un presidio davanti a Palazzo Madama. Hanno invitato quindi la popolazione a ribellarsi a questo disegno di legge Urbani, e hanno aderito le associazioni che tipicamente difendono i diritti digitali, quindi per esempio l'associazione del software libero Assoli e altre associazioni come i LUG, per esempio, cioè i Linux User Group, che stamattina dovrebbero essere davanti a Palazzo Madama e con cui cercheremo di collegarci fra poco.
E siamo già in collegamento telefonico, ci sei?
Ci sono, ciao a tutte e a tutti.
Dici un po', ti trovi lì davanti a Palazzo Madama per questo presidio che è iniziato questa mattina alle 9:30, se non sbaglio. Ci puoi dire, insomma, come sta andando, quali sono le parole d'ordine, quante persone ci sono, eccetera?
Allora, sulle persone ancora la gente sta continuando ad arrivare, per adesso qualche decina di persone, ecco. E probabilmente l'orario un po' infame, il giorno lavorativo non ha facilitato la riuscita della manifestazione. Questa in realtà poi è quindi il proseguio di una serie di iniziative che si sono svolte nello scorso fine settimana, in cui ci sono state in 20 città italiane una serie di volantinaggi e di piccole azioni per sensibilizzare su, appunto, le novità pessime introdotte da questo decreto legge. E per quanto riguarda le parole d'ordine, niente, molto si punta tantissimo sulla criminalizzazione per chi scarica o condivide i file in rete, e si punta l'attenzione sull'inasprimento delle pene, per cui, non so, appunto, sono i 4 anni di carcere che sono equiparabili come pesantezza della condanna, che, non so, alla violenza privata. L'altro punto di cui... Dimmi.
Senti, queste manifestazioni sono comprensibilmente non raccolgono masse oceaniche di persone, anche perché, insomma, sono un tipo di mobilitazione abbastanza nuove, però sono soprattutto importanti anche da un punto di vista simbolico, indicano anche i nuovi obiettivi delle mobilitazioni attuali. Ma l'aria che tira qual è? Verrà cambiato qualcosa in extremis, o probabilmente il disegno di legge Urbani passerà così come era scritto fino a ieri?
E questo da qui, dal presidio, non è dato saperlo. Quello che si sa è che ci sono circa 700 emendamenti al decreto Urbani, che quindi le varie opposizioni stanno provando a modificare le novità introdotte dal decreto Urbani, e poi quanto e se ci riusciranno temo lo sapremo più tardi. L'altro, io praticamente non vi sento, quindi non so se...
Vai. Noi ti sentiamo, vai.
Bene. E l'altro aspetto su cui si punta qui al presidio è il tipo di strumento legislativo, cioè la contestazione del tipo di strumento legislativo che è stato scelto per introdurre queste novità, che appunto è quella del decreto legge, che è appunto uno strumento legislativo che andrebbe utilizzato esclusivamente in casi di sommorgenza che nel caso appunto del decreto Urbani obiettivamente non c'è, se non per le case discografiche, eccetera.
Effettivamente il decreto Urbani ha ricevuto una serie di eccezioni, una serie di proteste contro diversi provvedimenti, diversi contenuti abbastanza estremi, che probabilmente il problema della pirateria non giustifica. Per esempio, nella prima stesura i provider erano costretti a fare da poliziotti dei loro stessi utenti. Mi pare che che nella stesura finale però questa norma sia stata fortunatamente tolta, questo è vero?
E da quello che mi risulta sì, poi magari come daremo sulla pagina romana di italindimedia.org una serie di link di approfondimento in cui si potrà entrare più in dettaglio proprio su tutto il testo della legge.
E rimandiamo tutti allora alla pagina di italindimedia.org. Ti ringraziamo.
Ciao, alla prossima. Ciao.
Ciao a tutti e a tutti.
Toujours les mêmes envies. Tout le monde s'est dit, putain, je rêve de ça si la vie.
Allora, ricordiamo per fare un attimo il quadro della situazione che nella prima stesura di questa legge i provider erano costretti a fare o da poliziotti o da complici dei loro utenti, ovvero i provider, quindi Tiscali, o da quelli più grandi a quelli più piccoli, erano costretti a controllare, erano obbligati per legge a controllare il contenuto di quello che i loro utenti scambiavano in rete, quindi delle loro mail, dei loro programmi di condivisione file, e per legge erano tenuti a denunciare i loro utenti nel caso essi contravvenessero alle leggi sulla proprietà intellettuale. Su questo articolo particolare della legge si sono scatenate proteste così grandi che nella conversione al Senato l'articolo è stato eliminato, ma insomma questo dà l'idea dello spirito repressivo con cui questa legge cerca di reprimere la circolazione libera dei contenuti, delle opere d'ingegno, che siano cinematografiche, musicali o editoriali, nelle reti telematiche.
Pareil qu'avoir une grosse voiture, ça les attire. Tire le frein à même pour le délire. Dans l'action, un petit sourire. Pour savoir s'il y a bon, il y a pas pire. Que des sans-pitié partis pour un fou rire. Viens, mais elles doivent partir. Et eux ont un travail à faire. Ils doivent manger, ça leur donnera des forces pour le danger d'entrer. Les pauvres veulent tout saccager. Brûle des feux, ça va mal se passer. Les flics vont les obliger de se ranger. Rien à perdre, ils veulent leur échapper. Pas moyen de les tromper. Serré trop près, appuie sur le champignon pour pas se faire attraper. Encapé, l'entrée d'autoroute la plus près. Pas de chance, un barrage, ça met la rage. Plus de magasins de sport, la nuit au poste, l'amour du risque là, dans un monde critique.
Avec nos vies de chiens, y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt de changer sauf
les gueules des bouffons sur les pieds.
De même que mes potes, j'vois toutes mes yeux rouges sang. Le décor douche sort et louche comme mes gars, faut pas que j'bouge sans. La nuit, le monde change, Dieu, et nous en zone sans enjeu. J'suis aux anges en disant que j'viens de là où les gens sont dangereux. Entre amoureux du risque, on se comprend. Avant que tu risques, je dis personne en classe l'apprend. Sans gêne ni gère la nuit, on nuit aux gens, petit commando. Chacun se dit l'argent, faut que j'en mange comme Belmondo ou Jean-Paul Gaultier. Plus rien à foutre, mec, tant qu'il y a le pactole, nique tout. Y'a pas que toi qui lutte dans le béton. Bien dans le coma, à l'ami des mômes où ils crament, tout comme à Singapour ou Miami. Une fois la lune pleine, douce, pleine d'alcool. Méga déconne, décolle, coin se déconne. Anti-condé depuis l'école. Au QG, on se colle, des feuilles fument, puis ça traîne des filles par alcool. En gros, on dit non, mais on picole.
Chaque quartier compte son QG, ses tripots, ses jeunes en mandat, dépôt, les nerfs à fleur de peau. Le manque de peau, on connaît le topo ici-bas. On y est habitué, comme ces hommes en habit bleu qui tuaient, se font innocenter après ça. Dur d'avoir foi en la justice, on s'enliste, le Titanic. La misère se répand de façon titanesque. Dis-toi que ce qui m'arrive, je l'ai pas choisi, rester docile. Non, mais tu veux pas que je me laisse baiser aussi ici. Pour les parents, y'a vraiment de quoi s'en faire. Même les jeunes les plus braves ont tous leur centre en enfer. On représente pour l'envers du décor. Je rappe au nom des miens et des demain, je continuerai encore. Ça rapporte pas des masses, j'avoue, je fais ça par amour du risque. On reste les mêmes dans la vie comme sur disque. Au micro, on lâche le grand jeu, le peps. Je prends conscience de l'enjeu, c'est fuir ma vie de kleps. Avec nos vies de chiens, y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt de changer sauf
les gueules des bouffons sur les billets.
Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe. On est juste peut-être brûlé à la conquête du monde. Pas de modèle, on essaie tous de se faire une place. Si Dieu veut nous aussi, un jour on sera.
Pour plus qu'on saigne encore les miens, je les aime. Pour eux, j'espère fort, sans se dire hyper fort. C'est que mon groupe.
Quindi ancora Onda Rossa, 87.9.
Nick Babylon, garde la tête froide, mes créances. Sois pas mesquin, mes grands. Les alarmes sonnent toute la nuit, mais j'y fais plus attention. Élevé dans le bruit, le monde sort comme la transpiration. À chaque respiration.
10:37 minuti primi, se volete comunicare con noi ancora per pochi minuti, ve lo ricordiamo, 06 49 17 50.
mic en fer, voilà à quoi il sert, mettre à terre, pas serrer des pin-ups, frère. FF se dresse plus dur qu'un téton, en tant que chacun a l'affût dans la jungle.
E continuiamo con questa trasmissione, augurando a tutti e a tutti voi una buona giornata, un buon risveglio per chi si sia svegliata o svegliato soltanto adesso.
Sì, continuiamo l'excursus su questi mostri che limitano la nostra libertà di scambio e di diffusione del nostro materiale, ricordando appunto che tutto questo, il decreto Urbani, come una nuova legge del 15 aprile 2004 che costringe appunto tutti gli editori, chiunque insomma produce del materiale cartaceo, dell'informazione sia su internet sia appunto in qualsiasi supporto, che deve essere registrato presso le biblioteche nazionali di Firenze e di Roma. Questa appunto, come dicevo, il decreto Urbani sono semplicemente le leggi che si fanno in Italia, i decreti leggi che si fanno in Italia per approvare la direttiva EUCD, che invece a livello europeo, questa direttiva a livello europeo che è molto simile appunto al che porta, diciamo, il copyright come è in America e che è stata ormai approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, e che piano piano tutti gli stati aderiranno e cercheranno di fare propria appunto scrivendosi leggi come il decreto Urbani.
Effettivamente, insieme alla globalizzazione della rete di internet, stiamo assistendo anche a una globalizzazione delle strategie repressive. Faccio un esempio: in America i film della Disney coperti da copyright stanno per andare nel dominio pubblico, e in America è stata introdotta una legge che prolungava il diritto d'autore per altri 20 anni. In Europa sta succedendo più o meno la stessa cosa, questo decreto Urbani ne è uno degli esempi, ma oggi per esempio in Europa si votava anche la brevettabilità del software. È una questione che sembra complicata ma in realtà non lo è, cioè si parla della possibilità di privatizzare operazioni semplicissime che vengono usate tutti i giorni centinaia di volte da chi usa un computer, e che potrebbero portare a una privatizzazione di fatto, e quindi a pagare delle tasse, a pagare delle royalties su delle operazioni semplicissime che tutti gli utenti di un computer esercitano più o meno tutti i giorni. Queste leggi sul copyright, come abbiamo detto, sono virtualmente inapplicabili, proprio perché ormai la massa di informazione che circola in rete è praticamente incontrollabile, però hanno uno spirito unificante, cioè sono terroristiche, cercano di colpirne uno per educarne 100.
E siccome ci fanno segno che dobbiamo chiudere su questa massima, che potremmo quasi un po' ribaltare ogni tanto, andiamo a concludere, sono le 10:40, io vi volevo un po' un attimo fare riassunto di quello che di cui abbiamo parlato oggi. Vi ricordo che la trasmissione è a cura di Indimedia Roma, e che quindi sul sito italy.indimedia.org potete trovare quello che è la colonna di destra, cioè il newswire di Indimedia, dove è possibile tramite un solo click pubblicare tutte le proprie notizie, la propria musica, i propri video, scambiarsi, proprio per abbattere questo principio della proprietà privata, della proprietà intellettuale, dell'opera è mia e chi la vuole usare la deve pagare. Invece più scambi e più, perché poi scambiare e mettere in condivisione un'opera vuol dire crearne un'altra con la somma di vari cervelli e di varie opere, e questo secondo noi è la cosa più importante. Quindi il primo invito, quello del pubblicare tutto quello che intelligentemente vi passa in testa sul sito di italy.indimedia.org. Potete condividere con noi le vostre esperienze, la vostra voglia di fare anche questa radio, di fare Indimedia, tramite le liste, la lista di Indimedia Roma, che trovate sempre sul sito nella parte dedicata a Indimedia Roma, quindi italy.indimedia.org/features/Roma. Questo quindi se volete collaborare con noi. Se invece volete scambiare video, quello e quindi abbattere anche qui questo principio della proprietà privata per quanto riguarda i video, invece vi consigliamo due siti in particolare, uno che ci sta particolarmente a cuore, www.ngvision.org, dove lì potete uploadare con molta facilità i vostri video, potete scaricarne altri, il tutto sotto sempre licenza Creative Commons, così come tutto quello che riguarda Indimedia. E poi un altro sito, v2v.cc. Quindi 10 e 42 minuti primi, andiamo a concludere questa trasmissione. Noi lasciamo la vi lasciamo alla normale programmazione della radio. Noi ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 9.45 sugli 87.9.
Un saluto ciao. A tutte e a tutti.
Ciao.